Buonasera a chi ci ascolta, l'appuntamento con Asiatica qui sulla nostra emittente per fare il punto della situazione sui grandi accadimenti geopolitici, economici e politici rivolti ovviamente all'Asia che spesso si intrecciano poi con l'attualità e la politica estera e appunto e la politica internazionale. Grazie per essere con noi. Chi vi parla? Valeria Manieri. C'è in collegamento anche Francesco Radicioni, giornalista, corrispondente dall'Asia, esperto dell'Asia per Radio Radicale, co-conduttore di questa rubrica. Buonasera, Francesco.
Eccoci qui, buonasera, buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta.
È un piacere trovare collegato dal Giappone Fabrizio Bozzato, Director of Research della Ocean Policy Institute, Sasakawa Peace Foundation. Bentornato qui sulle nostre frequenze.
Saluti da Tokyo, è un piacere di essere di nuovo con voi.
Come avrete intuito, parliamo di Giappone, ma non solo, perché sapete che negli ultimi giorni il primo ministro Kishida è andato negli Stati Uniti per rafforzare i legami economici e di sicurezza, appunto, nell'Indo-Pacifico. Ovviamente sullo sfondo molte questioni, un occhio alla Cina, un occhio alla Russia, ma non solo. Poi ci sono tutta una serie di trilaterali in cui il Giappone ovviamente è stato coinvolto. USA, Giappone, Corea del Sud, USA, Giappone, Filippine, diciamo in termini temporali, ma ancora anche tutto il fronte AUKUS di cui parleremo. Francesco, come sempre, diciamo, gli spunti per questa nostra mezz'ora non mancano, bisogna pescare però appunto da questo mazzo particolarmente fitto e ricco.
Innanzitutto diciamo che la visita di Fumio Kishida, del primo ministro giapponese a Washington, è stata la prima visita di Stato negli Stati Uniti da parte di un primo ministro giapponese per l'appunto dal 2015. L'ultimo era stato Shinzo Abe appunto nel 2015. Quindi insomma è stata una visita anche con tutta la pomposità, i rituali di una visita di Stato. Fumio Kishida è stata In onore di Fumio Kishida è stata offerta una cena appunto alla Casa Bianca, dove c'era un po' il gotha della politica, ma anche del capitalismo americano. Fumio Kishida ha parlato al congresso e ha, diciamo così, è stato un intervento. Adesso poi ci arriveremo con Fabrizio Bozzato, ma molto interessante perché, appunto, mentre siamo alla vigilia di elezioni importanti in America, quello che ha detto il premier giapponese è stata in qualche modo una strigliata agli americani, dicendo di fronte alle tentazioni, diciamo così, isolazioniste, il mondo ha ancora bisogno di un'America, l'ordine internazionale basato sulle regole è ancora un forte bisogno degli Stati Uniti. Ci sono stati un numero incredibile, Valeria, di accordi. Quando io l'ho letto la prima volta, il numero 70, non ci credevo, l'ho controllato, 70 accordi bilaterali che, come ricordavi tu,
E te sono sempre stati a firmare.
esattamente, hanno spaziato su tutto, dalla difesa alla sicurezza, dallo spazio all'intelligenza artificiale, molto appunto anche la cooperazione, molto anche la cooperazione economica. Forse con Fabrizio Bozzato partirei proprio da qui. Insomma, io l'ho provata a riassumere un po' malamente questa visita di Fumio Kishida, ma mi pare che appunto al di là della retorica diplomatica ci sia anche parecchia ciccia, insomma.
Sì, hai riassunto la visita del primo ministro giapponese negli Stati Uniti con grande chiarezza di sintesi. Io idealmente farei partire il jingle di Star Trek, visto che nel suo discorso Kishida ha voluto citare la famosa serie di fantascienza americana nell'esprimere la speranza, l'augurio, l'auspicio che le incrollabili relazioni tra il Giappone e gli Stati Uniti possono andare dove non sono mai arrivate prima. In più, il discorso di Kishida al congresso è anche un lato di politica interna giapponese. Kishida ne ha approfittato per lanciare una freccia, idealmente una frecciatina ai colleghi di partito e anche all'intera politica giapponese, dicendo che applausi come quelli ricevuti dal Congresso degli Stati Uniti nella dieta giapponese non ne riceve. Questo sta a significare
Nessuno
che,
è profeta in patria.
esatto, nessuno è profeta in patria, però bisogna vedere di chi si è profeta, e quindi Kishida adesso può presentarsi come grande profeta della nuova era delle nazioni nippo-americane, e come tale, diciamo che all'interno del partito di maggioranza dovranno pensarci non due, ma 10 volte prima di mettere in discussione la sua leadership e pensare a una sua istituzione. Prima del viaggio di Kishida negli Stati Uniti c'erano voci ricorrenti di un cambio della guardia, probabilmente a settembre di quest'anno. Ora, quello scenario, dopo la visita trionfale negli Stati Uniti, è diventato molto remoto. Poi tu hai sottolineato il numero di accordi, 70, che sono stati firmati, quindi un numero così impressionante di accordi tra le due parti segna sicuramente l'inizio di una nuova era, o porta a un nuovo livello le relazioni tra le due parti. I deliverables di quegli accordi spaziano dallo spazio. Tra l'altro, a Kishida è stato detto che il primo astronauta non statunitense a mettere il piede sulla Luna sarà un giapponese. E sappiamo che la NASA e la JAXA, le due agenzie spaziali dei rispettivi paesi, collaborano molto strettamente. Poi abbiamo la cyber security, l'intelligenza artificiale, i microchip, visto che il friendshoring statunitense per quanto riguarda l'industria dei semiconduttori riserva una grande attenzione, è una parte di prima fila anche per il Giappone, che coglierà l'occasione per riproporsi come powerhouse dell'alta tecnologia a livello mondiale, dopo che la sua stella si era un po' appannata negli ultimi 2 decenni. Ma a fare la parte del leone è la sicurezza. Nel 2022 il Giappone è passato a un comando unificato dei vari rami delle sue forze di autodifesa. O si è capito che le forze armate giapponesi hanno in tal senso bisogno di un interlocutore all'altezza, che non può essere le US Forces in Japan, perché semplicemente non hanno i poteri che ha l'Indo-Pacific Command fino ad ora. L'interlocutore di primario per il governo e le forze armate giapponesi, ma l'Indo-Pacific Command si trova nelle Hawaii, e questo crea problemi di interoperabilità. Quindi quello che si vuole ottenere, quello a cui si mira, è una maggiore interoperabilità tra l'esercito statunitense e quello giapponese. Interoperabilità che prima di tutto si estrinsecherà nella dimensione del marittima, degli oceani. Infatti, sono state nel trilaterale Biden, Kishida, Marcos, si è accordati per pattugliamenti congiunti nell'area del Mar Cinese meridionale, che è contesa tra Filippine e Cina. In tal senso Biden ha anche ricordato il trattato di assistenza militare che lega Manila a Washington. Tokyo non avrebbe di per sé ragioni per unirsi ai pattugliamenti congiunti, alle manovre militari, in quanto non esiste un accordo analogo tra il Giappone e le Filippine, però c'è la volontà politica di essere protagonista.
E non solo, visto che l'hai iniziato ad accennare, questo importantissimo trilaterale, il primo nella storia che c'è stato appunto a Washington, ne avevamo parlato qui ad Asiatica un paio di settimane
Paio di
fa,
settimane fa, sì, esatto.
l'avevamo anticipato, dando appunto, riportando quello che aveva già scritto all'epoca politico, il portale politico, della possibilità appunto di questi pattugliamenti congiunti tra Stati Uniti, Filippine e appunto Giappone nel Mar Cinese meridionale, in qualche modo un modo per bloccare le provocazioni, l'atteggiamento da bullo sempre più evidente della Repubblica Popolare in queste acque strategiche e fondamentali per il commercio internazionale. Questo non dimentichiamocelo mai. Abbiamo visto cosa è successo in queste settimane nel canale, nel canale di Suez, nel Mar Rosso, e qualcosa del genere. C'è un rischio che possa avvenire anche dalla parte opposta del mondo, appunto nel Mar Cinese meridionale. E allo stesso tempo, come dire, ci sta un grande dossier, diciamo, basta guardare una carta geografica. Cosa c'è in mezzo tra Giappone e Filippine? Un'isola che si chiama Taiwan.
Sì, un'isola che ha anche un passato giapponese dal 1895 al 1945, molto vicina al Giappone sia sì, in termini di people to people, ma anche dal punto di vista politico e no, non posso dire diplomatico.
È una delle ex colonie giapponesi in Asia che ancora oggi ama tantissimo, tantissimo, proprio da un punto di vista culturale il Giappone, che è abbastanza
Giappone.
raro, cioè, poi magari ci arriviamo, ma in Corea non è così, in Cina ovviamente non è così, nelle Filippine il Giappone è molto apprezzato, continua a essere molto, anche lì, anche nelle Filippine, molto apprezzato, soprattutto per gli investimenti economici, ma anche su questo ci torniamo, perché si è parlato di sicurezza anche con le Filippine, ma si è parlato anche di economia con le Filippine.
Esatto, quindi c'è il dossier Taiwan e da Taiwan un ex presidente della quella che è ufficialmente la Repubblica di Cina a Taiwan è andato in visita a Pechino e c'è stato un secondo, dopo quello di Singapore qualche anno fa, incontro storico, vertice storico, tra allora, durante il primo incontro. Il presidente era in carica, il presidente taiwanese era in carica, ora è ex presidente, però il significato politico del summit è enorme. L'ex presidente Ma Ying-jeou, Ma, il cognome, del Partito Nazionalista Cinese, si è recato in visita a Pechino. E questo è un segnale molto forte che il Partito Nazionalista Cinese è partito di opposizione. Ricordiamolo, ora a Taiwan è stata l'opposizione nel 2016, che però sta cercando di sollevare le sue sorti, si pone come interlocutore autorevole e accettato da Pechino per un percorso di riunificazione, secondo la Cina, o di unificazione. Secondo l'Occidente e altre parti, che Xi Jinping stesso descrive come ineluttabile. E questo.
Secondo te, Fabrizio, qual è stato il senso di questo incontro? Perché appunto Ma Ying-jeou è una figura, anche lì a Taipei c'è chi lo dice con ancora un grosso peso all'interno del Kuomintang, all'interno del partito nazionalista. Altri che invece dicono attenzione perché, per esempio, anche nel corso della campagna elettorale lo stesso partito nazionalista, lo stesso Kuomintang, ha in qualche modo provato a prendere le distanze proprio da questo ex presidente che è sempre più, diciamo così, lontano da quello, cercando di farlo in modo più plain possibile, appunto più senza giudizi. Ma i sondaggi ci dicono molto chiaramente che la curva di quelli che vivono sull'isola, che si identificano semplicemente come taiwanesi, sta crescendo. La curva di quelli che si considerano cinesi, che vedono una propria identità cinese, sta calando, sta intorno al 2% in questo momento, quindi lo stesso Kuomintang si sta sempre più spostando su altro tipo di posizioni. Ma in geo è andato in Cina, già lo scorso anno aveva fatto questa lunga visita in Cina, con gli antenati, parlando di antenati, parlando di cultura, questa volta è andato in visita a portare gli omaggi all'imperatore giallo, il simbolo dell'unione di tutti i cinesi. Insomma,
Anche un libero battitore, per chiarezza, è un libero battitore. Però quel libero battitore serve a Pechino per dire: cari taiwanesi, secondo noi, voi prima o poi dovrete venire a Canossa. E a Canossa ci dovete mandare lui, perché lui è il nostro interlocutore privilegiato. Quindi Ma Ying-jeou si sta, per mancanza di possibilità di avere altri ruoli, ritagliando un ruolo come grande interlocutore con la Cina. Non per domani, forse per dopodomani e forse mai, visto come stanno andando le cose anche sull'altro fronte asiatico, quello che va dal Giappone a Taiwan, alle Filippine, al sud-est asiatico con vari punti di domanda per arrivare all'Australia, a Nuova Zelanda. E ricordo che Australia, Stati Uniti e Regno Unito hanno forgiato l'alleanza del LOCUS. E proprio qui alla
Dice
Society Foundation, il 9 dicembre 2022, il vice primo ministro australiano, Richard Marx, pronunciò un discorso conosciuto come il Sasakawa Speech, in cui preconizzò un ruolo di maggior importanza, peso e centralità per il Giappone nell'ambito dell'AUKUS. E il summit negli Stati Uniti e il trilaterale con le Filippine e gli Stati Uniti conferma questa visione. Lo scenario descritto 2 anni fa dal vice primo ministro australiano.
Fabrizio, si parla proprio rispetto all'AUKUS, lo si ricorderà perché se n'era parlato molto in Italia declinandola l'estate di un paio di anni fa, se non mi ricordo male, ormai faccio un po' di confusione con gli anni, ma insomma l'estate di un paio di anni fa, mi pare, per la questione dei sommergibili francesi, poi gli australiani che decidono no, compriamo quelli a propulsione nucleare dagli Stati Uniti, Parigi che si arrabbia, se ne era parlato molto qui per queste questioni qui. Questa alleanza strategica tra Regno Unito, Australia e Stati Uniti, si è parlato appunto a Washington nei giorni scorsi anche di un possibile, diciamo così, prolungamento giapponese. Si sta esplorando la possibilità di un prolungamento giapponese come cosiddetto secondo pilastro.
Sì.
Che cosa significa? E perché non vogliono dell'AUKUS, non vogliono il più stretto alleato dell'America in Asia?
Allora, inizialmente si parlava di AUKUS Plus e AUKUS più. Il Giappone era visto come una grande più
Come il plus, ok.
a seguire l'AUKUS. Sotto molti aspetti è ancora così. Però il secondo pilastro significa che i 3 membri dell'AUKUS più il Giappone collaboreranno molto strettamente per lo sviluppo di tecnologie militari che poi metteranno in comune e forniranno anche a altri like-minded countries. Ora, far entrare il Giappone nell'AUKUS come membro a pieno titolo sarebbe politicamente controproducente. Prima di tutto diluirebbe quello che è un asse, chiamiamolo Atlantico-Pacifico chiedo scusa se scrivo così, ma per ragioni di chiarezza, di potenze anglosassoni. Quindi Questo però non significa che in futuro, dal secondo pilastro, si possa passare a un AUKUS A4. E sembra che il Giappone veda questa prospettiva come effettiva. Tant'è vero che Kishida, nel suo discorso, ha detto che gli Stati Uniti non sono soli a sostenere l'ordine globale, ma
Certo.
possono contare sul Tomodachi giapponese, il migliore amico giapponese.
Beh, anche perché il contesto, appunto, come ripetiamo spesso, non è dei migliori, che andando da Suez fino appunto a Pechino, tutta quella roba nel mezzo, compreso l'Indo-Pacifico, in questo momento è piuttosto disastroso a livello di tensioni.
E non solo, aggiungo su questa cosa che dice Valeria, un piccolo addentellato, cioè il Giappone è uno degli alleati dell'America nell'Indo-Pacifico che è di fronte a tre minacce, perché ce lo dimentichiamo sempre, ma la Russia arriva fino al Pacifico con Vladivostok, dove tra l'altro c'è la flotta del Pacifico russa, è proprio ormeggiata lì. C'ha la Cina evidentemente davanti. E c'è la Corea del Nord, quindi deve affrontare il Giappone diverse minacce.
Sì, e tanto è vero che Kishida ormai da più di un anno, anzi dal febbraio 2023, continua a ricordare che l'Asia può essere la nuova Ucraina, quindi evoca lo scenario ucraino per la regione o parti della regione. A maggior ragione, questo è per proprietà transitiva, il Giappone è bene che in un futuro prossimo diventi membro a pieno titolo dell'AUKUS. Kishida ha lanciato messaggi chiari, seppur in maniera mediata. Il Giappone, nello stile giapponese, si è indiretti per andare dritti al punto, e questo ha fatto Kishida.
Altro ha parlato in inglese, forse
Esatto.
anche per avere una lingua che garantisca maggiore, appunto, capacità di essere diretti proprio.
Noi abbiamo davvero 1 minuto e mezzo prima di andare in chiusura, per cui non so
Allora.
se Fabrizio Pozzato volevi, diciamo, offrirci un'ultima cartolino, panoramica di quello che andremo a vedere magari nelle prossime settimane, appunto, anche alla luce dei trilaterali che raccontavamo e in parallelo anche tutto l'attivismo cinese che si sta sviluppando, non
Anche perché lo
appunto botta e risposta, ma appunto contemporaneamente, cioè creando come dire, una situazione che definire come dire, in movimento è, diciamo, usare un eufemismo, cioè c'è grande intensità di diplomazia, di rapporti diplomatici, di attività diplomatiche cioè da Tokyo a Pechino in questo momento.
Allora, vorrei concludere dicendo che c'è una macchia sulla foto a denti spianati di Biden e Kishida, che ha fatto il giro del web negli ultimi giorni. Questa macchia si chiama Sud Corea per la gioia di Pechino, perché in Sud Corea il presidente Yoon, che sarà presidente fino al 2027, non più rieleggibile, ha subito un rovescio elettorale. Nelle elezioni politiche il suo partito, il People's Power Party, è stato ridotto in minoranza parlamentare dall'opposizione di sinistra, il Democratic Party, che ha una maggioranza, ha la maggioranza relativa, più un altro partito che con esso si è alleato. E questo significa che la politica estera di sintonia col Giappone e gli Stati Uniti, portata avanti in maniera decisionista da Yong, non ha pagato, almeno elettoralmente. Ci sono altri fattori, non sto qui ad elencarli, però bisognerà vedere adesso se il presidente sudcoreano sarà in grado di portare avanti l'iniziativa di avvicinamento a Tokyo e di allineamento stretto con Washington e Tokyo, che fino ad oggi è riuscito a portare avanti con risultati discreti. Sicuramente Pechino e in tono minore anche la Corea del Nord cercheranno di inserire un cuneo in questa crepa in modo da farla diventare una frattura. Quindi ci troviamo, rilacciandoci anche alla visita di Ma a Pechino e anche la visita del ministro degli esteri russo Lavrov a Pechino, quasi contemporanea.
Altro sta per arrivare Putin,
È
visita di
stato
Lavrov a
Putin.
Pechino per preparare la visita di Vladimir Putin.
Quindi sulla scacchiera
Quindi
regionale,
mi pare di capire che ci
giocatori.
risentiremo nelle prossime settimane, bozzato, quindi
Grande piacere.
questo
Sulla
mi pare.
scacchiera regionale, scusami.
No, dobbiamo andare a chiudere solo per questo perché abbiamo dei tempi un po' stretti. Allora chiudiamo così.
No, e visto che abbiamo fatto il giro di tutte le visite, ce ne siamo dimenticata una, diciamo, non di altissimo livello, ma abbastanza importante, sempre la scorsa settimana, insomma, in questo enorme attivismo diplomatico in Asia nord-orientale, perché Zhao Lijie, il numero 3 della nomenclatura di Pechino, è volato a Pyongyang, è volato in Nord Corea, ha incontrato Kim Jong-un. E lì, insomma, si può leggere in svariati modi, un po' nel solito, diciamo così, asse, ma anche con una qualche gelosia per i rapporti che Mosca e Pyongyang stanno intrecciando sempre di più. Insomma, Pechino in qualche modo vuole far pesare il proprio rapporto privilegiato, quello che Mao chiamava pari a quello che c'è tra i denti e le labbra, appunto, tra Cina e Nord Corea.
Ci torniamo. Grazie davvero Francesco Ladisoni, grazie Fabrizio Bozzato, appunto della Sasakawa Peace Foundation. Grazie ancora per essere stati con noi. Vedrete appunto quanti trilaterali, quanti incontri ci stiamo lasciando alle spalle, quanti ancora ne seguiranno e commenteremo questo in altri spazi qui su Radio Radicale. Grazie per essere stati qui con noi anche stasera.